Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po', appunto, nel corso della puntata vari argomenti, anche in maniera molto differente dal solito.
E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York, e ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
Eurofonica.
Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie, do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna. Lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra. Questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
Beh, la stessa Commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
Esattamente.
Mi confermi che sono la stessa persona.
Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti, anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
Mangio la pizza, sono il solo sveglio in tutta la città. Bevo un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere lo stesso sbaglio. A mezzanotte ne ho commessi un paio, che ridere che fa. Mangio la pizza e sono il solo sveglio in tutta la città.
Se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio, come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
Eurofonica. Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE.
Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan e questo le uniche 2 amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaigian, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
gli altri pensavano che litigavo, ma su WhatsApp c'era un sacco di spazio delle nostre tre o quattro cose del calcio.
Come Vera Nabokov, i cani, bentornati, questa è Eurofonica. E adesso parliamo di Migration Compact, una proposta fatta dal nostro premier Matteo Renzi il 15 aprile in una lettera destinata a Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Però sentiremo tra pochissimo anche un contenuto che ha registrato proprio la nostra Alice.
Ho registrato proprio questo contenuto la settimana scorsa, in cui ho potuto intervistare, anzi intercettare, diciamo, Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, che era in visita a Siena, alla mia vecchia università, l'università per stranieri, per ricevere la causa honoris, la laurea honoris causa, scusate.
Benissimo, ascolteremo tra pochissimo cosa pensa Schulz proprio del Migration Compact e poi Rossella Biaggi, la nostra Rossella Biaggi, che ci racconta meglio cos'è appunto il Migration Compact.
Eurofonica. Can I ask you, what do you think about the proposal of our Italian Prime Minister of the new pact on migration? It could be an alternative or a complementary instrument with the pact that we deal with Turkey.
I think the proposal of Matteo Renzi, the Migration Compact, is an excellent proposal.
Penso che il Migration Compact sia un'ottima proposta.
And I was often asked about this idea of new financing instruments, the so-called migration bonds.
Dobbiamo trovare nuovi strumenti di finanziamento, i cosiddetti migration bond.
This is one possibility. I'm not yet able to say yes or no, because we have to look first of all, but that we need instruments to improve that financing and to help especially those countries who are mostly affected, that's clear.
Questa è una possibilità, dobbiamo ragionare sulle diverse forme di finanziamento. I migration bond sono una possibilità, ma la questione è chiara, dobbiamo trovare forme per finanziare i paesi da cui la migrazione ha origine.
But this is not the only element. All the other list of proposals are very meaningful, and my colleague Jean-Claude Juncker and I, we said already to Matteo that this is really a meaningful proposal.
Ma questo non è l'unica proposta del Migration Compact, ci sono molti altri elementi, e anche questi elementi, ne abbiamo parlato con il Presidente Juncker, sono molto significativi e vanno discussi.
Eurofonica. Continua incessante il flusso di migranti verso le coste europee e l'Unione non ha ancora trovato una soluzione concreta per risolvere o almeno contenere questo fenomeno. Riunitisi la scorsa settimana nel Lussemburgo, i ministri degli interni dei 28 stati, per far fronte a minacce alla sicurezza interna ed esterna, hanno proposto di creare una guardia costiera e di frontiera europea, non più nazionale dunque, ma integrata e gestita centralmente dall'Unione, insieme ad un sistema centralizzato di rimpatri. Saranno l'Agenzia Europea per la Guardia Costiera e di frontiera, insieme alle autorità e alle altre guardie costiere nazionali, i responsabili della gestione delle frontiere. Sappiamo quanto siano lunghi i tempi della burocrazia europea, ma si spera che l'Europarlamento voti la proposta entro 2 mesi, così da finire sul tavolo del Consiglio europeo il prossimo 28 giugno. Senza intoppi istituzionali, quindi, la nuovissima guardia costiera europea e il sistema centralizzato di rimpatrio saranno operativi a partire da settembre. Ma nel frattempo... c'è un'estate alle porte che promette nuovi e più frequenti sbarchi, senza contare che l'Unione ancora non ha dato una risposta convincente sulla gestione nel lungo periodo dei migranti già sbarcati in Europa. Tra l'inazione delle istituzioni europee e i gran proclami dei governi nazionali all'indomani dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, si è fatta strada la proposta del presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, per arginare la crisi migranti. Il Migration Compact prevede una serie di misure che impegnerebbe l'Unione Europea a offrire aiuti economici a paesi africani come Tunisia e Egitto, in cambio di una seria politica di questi stati per fermare le ondate migratorie verso l'Europa. E chi pagherebbe? La proposta prevede 4 metodi di finanziamento. Primo, creando un fondo europeo per gli investimenti nei paesi terzi, all'interno del quale dovrebbero confluire tutti gli stanziamenti che l'Europa sta destinando al continente africano. Poi, missioni regionali specifiche per gestire flussi migratori all'interno dei diversi programmi europei destinati all'Africa, che puntino su innovazione e crescita. Il Migration Compact prevede inoltre di regolare i migranti economici con quote di ingresso, ad esempio ammettendo solo chi conosce la lingua del paese d'ingresso, e una sorta di compenso dei costi di quei paesi africani che garantiranno un serio sistema di gestione del diritto d'asilo per i rifugiati. Infine, creare appositi Africa Bonds, che possano finanziare gli investimenti dei partner africani in crescita e innovazione, ma anche strutture che accolgano i migranti e permettano di smistarli nei 28 stati direttamente dai paesi africani. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, hanno accolto favorevolmente la proposta, ma per citare Vasco Rossi, c'è chi dice no. Sì, è tedesca e si chiama Angela Merkel, che a nome della Germania ha rifiutato la proposta specialmente nella parte del documento che prevederebbe l'emissione di debito comune per far fronte alle spese dei governi nazionali relative alla crisi migratoria. Un altro nulla di fatto per risolvere la questione migranti? Il merito del Migration Compact è quello di unire due necessità: quella di bloccare le immigrazioni sul nascere, senza rischiare la vita dei migranti nel Mediterraneo, e aiutarli a casa loro. Del resto, altre proposte per risolvere la crisi a livello integrato europeo non ce ne sono al momento. Dall'Ungheria alla Svezia, molti paesi sono favorevoli alla risposta. La Germania sarà così forte da contenere il crescente numero di sì alla proposta? Sarà l'estate a darci la risposta che aspettiamo. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Radiofonica.
Eurofonica.
Teatro degli orrori con Scende la notte, bentornati ad Eurofonica. Abbiamo sentito appunto parlare di Migration Compact, ma a proposito di migrazione e di immigrazione, la Grecia è sicuramente uno di quei paesi al centro della gestione della crisi della gestione dei migranti. Noi abbiamo un contenuto super esclusivo,
un
vero
contenuto
Alice?
Super esclusivo, perché non mi bastava Schulz, ho deciso di fare una toccata e fuga in Grecia proprio per chiedere ai diretti interessati cosa ne pensano appunto dell'immigrazione, e chiedendo proprio ai nostri amici della redazione greca di Eurofonica. E quindi io gli ho chiesto cosa ne pensano del patto UE Turchia ovviamente sull'immigrazione e in generale delle politiche di asilo dettate dall'UE.
Eurofonica.
L'accordo che l'UE ha firmato con la Turchia prevede un forte coinvolgimento di autorità e funzionari del tuo paese. Credi che questi siano davvero nelle condizioni di poter svolgere i compiti previsti dal patto?
La verità è che almeno inizialmente la Grecia, così come le autorità europee, sono state colte di sorpresa dal flusso massiccio di rifugiati che hanno attraversato i confini europei. Ciò nonostante, sembra che pian piano la situazione si stia riequilibrando. L'Unione Europea ha rispettato correttamente la sua parte nell'accordo con la Turchia e questo ci assicura sul fatto che le autorità siano pronte per affrontare con successo le prossime fasi.
Com'è vissuto e considerato il problema dell'immigrazione in Grecia? Credi che ci siano stati dei cambiamenti da quando le cifre di migranti in arrivo sono aumentate e da quando anche l'Europa è diventata un bersaglio di ISIS?
In
realtà la vita quotidiana dei cittadini greci non è cambiata così tanto, sebbene la situazione che stanno affrontando i rifugiati nel nostro paese non sia migliore e nonostante i grandi sforzi compiuti dalla gente comune. L'Unione Europea e il governo greco avrebbero potuto fare molto di più per aiutare queste persone. Ci sono stati anche alcuni episodi di razzismo e alcune esternazioni estremiste che purtroppo non riguardano solo la Grecia, ma tutta l'Europa, così come forse tutto il mondo occidentale. No, non c'è una connessione tra questi due eventi, considerando che gli attacchi terroristici dell'ISIS sono in realtà commessi principalmente da cittadini europei probabilmente reclutati dalla Siria. Abbiamo letto molte storie del genere su internet. Le persone che arrivano qui sono soltanto rifugiati che scappano dall'ISIS e non hanno niente a che fare con gli attacchi terroristici.
In che modo credi che l'UE dovrebbe sostenere la Grecia e gli altri paesi maggiormente interessati da questo problema? Qual è il pensiero generale dell'opinione pubblica greca al riguardo?
Αρχικά θα πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της.
Prima di tutto l'Europa dovrebbe aprire le sue frontiere e assicurarsi con dignità e rispetto nei confronti dei rifugiati che questi riescano ad assimilare i suoi principi morali e i suoi costumi. Sarebbe inoltre utile prestare particolare attenzione ai centri di accoglienza per i rifugiati attraverso forme di finanziamento ulteriori che possano migliorare la loro condizione all'interno del nostro territorio. Per quanto riguarda i greci, credono che in questo contesto l'Unione Europea li abbia dimenticati, ma tutti sperano che la situazione cambi presto.
Quanto ha influito l'arrivo dei migranti nell'economia del turismo in Grecia?
Fino a questo momento sembrano ottimistiche. Ci aspettiamo una delle migliori stagioni turistiche degli ultimi anni. Non crediamo che la crisi dei rifugiati abbia influenzato negativamente i turisti che vogliono visitare la Grecia, dato che gran parte delle località non sono in realtà le stesse in cui questi sono presenti. Tuttavia, per essere sicuri al 100% che questa crisi non abbia inciso sul turismo in Grecia, dobbiamo aspettare la stagione turistica, ovviamente.
Periodo, ώστε να ξέρουμε αν τελικά θα υπάρξει επιρροή ή όχι στο συγκεκριμένο θέμα.
Ευρωφωνικά.
Prendi la macchina e tirami via da sotto al tavolo. Portami nel cinema più lontano. Il finestrino è un film horror, ma nel cruscotto ci sono i giochi del giornale. Ti profilo, sembri Monica Vitti, con il tuo Walkman verde acqua e un fiore per coltello. E dietro di te c'è sempre brutto tempo. Dietro di te fa solo brutto tempo. Il frigorifero è pieno di denti di leone, di quadri con le piante e fette di limone. La voglia di Trentino e la fottuta scomparsa del mio gatto. Ma io ascolto solo musica orrenda, ribalte poeti e salto la cena, ma soprattutto non ho voglia di vedere nessuno. occhiette di lupo. Parli come un architetto e un professore di chimica, perché al posto del cuore hai una calcolatrice. Perché al posto del cuore hai il veleno che aveva in gola Napoleone. E sei sempre in ritardo come me per restare davanti al bingo di via Washington con due granite di mela. Contiamo tutte le macchine che passano, i film impegnati li lascio a te. Io preferisco saltare la sera sui tappeti elastici mentre canti le battaglie di Federico Semani. Quando canti la festa degli anni 90 dei tuoi ragazzi alcolizzati e corri come una disperata sotto tutti i portici ed inciampi come una disperata.
Siamo di nuovo in diretta da Eurofonica e ringraziamo innanzitutto Andrea, che ormai ha secondo me un futuro nel settore del doppiaggio ovviamente e ovviamente salutiamo anche i nostri amici greci. Adesso io farò una figuraccia ovviamente, però io lo faccio.
Vai Alice.
Quindi Heia Sou Upe FM, chissà che
grande.
Cosa ho detto comunque.
Spero
grazie
tu non
a
abbia
tutti.
Offeso nessuno.
Io lo spero anch'io, però adesso dalla Grecia ci spostiamo alla Germania, cioè non vi stiamo prendendo in giro, e soprattutto ci spostiamo in Germania e parliamo di satira, perché parliamo, anzi andremo a parlare tra pochissimo, di un comico tedesco, Jens Böhmermann, che sta rischiando di andare in carcere per una battuta su Erdogan. Ma Fabiano, io mi chiedo, ma fino a un anno fa non eravamo tutti Charlie?
Assolutamente, forse no.
E forse no, infatti questo se l'ho chiesto anche Andrea Fioravanti.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Andare in prigione per una battuta. È quello che potrebbe succedere a Jens Böhmermann, reo di aver offeso il presidente della Turchia Erdogan. Lo scorso 31 marzo il comico tedesco, autore e presentatore del programma satirico Neo Magazine Royal, in onda su ZDF Neo, canale satellitare della TV pubblica tedesca rivolto al pubblico tra i 18 e i 45 anni, ha dedicato al premier turco il poema Assassino, stupratore di capre, molestatore di bambini, assassino dei curdi. Il premier turco, già preso in giro qualche settimana prima dalla stessa trasmissione con un video analogo, ha querelato personalmente sia Böhmermann che la ZDF. Perché fare una cosa del genere? Si tratta di un altro esempio del pessimo umorismo tedesco? Non proprio. Il tentativo di Böhmermann, tra l'altro dichiarato a inizio della puntata incriminata, era quello di dimostrare quanto sottile fosse la linea tra la satira e la critica abusiva, traduzione dolce italiana del tedesco Schmankrieg, regolata dal paragrafo 103 del codice penale tedesco. Una legge che non solo permette ai permalosi capi di Stato stranieri di adire alla corte tedesca in caso di calunnia o diffamazione, ma anche di condannare il colpevole a 3 anni di carcere. Nessuno tocchi Erdogan, quindi, o l'onore di 81 milioni di turchi a cui si aggiungono i 2 milioni e mezzo di compatrioti di prima, seconda o terza generazione residenti ora in Germania. Soprattutto dopo l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, che ha visto la Merkel una dei suoi più forti sostenitori per fermare l'ingente flusso dei migranti. Ed è stata proprio la cancelliera tedesca ad autorizzare la magistratura tedesca a ricevere la denuncia di Erdogan, aggiungendo però che il governo provvederà a cancellare la norma anacronistica. Non è la prima volta che il comico tedesco mette nei guai i rapporti tra Germania e un altro paese, come quando condivise un video di un comizio di Varoufakis modificando digitalmente la mano destra dell'allora ministro delle finanze greche, aggiungendo con un certo talento grafico un dito medio in corrispondenza di una sua dichiarazione sulla Germania e la Troika. Nonostante la ZDF abbia dichiarato di appoggiare Böhmermann, il comico tedesco ha deciso di prendersi una pausa e ritirarsi dalle scene fino a quando il procedimento non sarà terminato, dichiarando su Facebook anche di voler fare un viaggio in Corea del Nord. Magari avrà il tempo di farsi un bagno a Forte dei Marmi, dove il 19 aprile la giuria del premio Satira Politica ha deciso di conferirgli il suo premio annuale. Insomma, Böhmermann rischia la galera nello stesso continente che non perde mai un'occasione per celebrare la libertà del mondo libero contro i vari
vari fondamentalismi. Non era forse Angela Merkel a sfilare a Parigi con i capi di Stato europei per commemorare più di un anno fa la morte di alcuni membri della redazione di Charlie Hebdo? Il caso Böhmermann non ha messo in crisi solo il codice penale tedesco, ma anche l'ipocrisia della politica europea, pronta a sacrificare gli ideali di libertà in nome della realpolitik. Nulla di male, ma al posto di Je suis Charlie sarebbe meglio dire Ich bin Angela Merkel. Per Eurofonica, Andrea Fioravanti di Radiofonica.
Eurofonica.
Parli solamente per dirmi che sarebbe stato meglio conoscerci tra almeno 4 anni, quando l'università è finita e la tesi è scritta e tutto è in discesa e non in salita, come la ricerca di una paga fissa. E ti parlo solamente per dirti che sarebbe stato meglio non conoscersi in una qualsiasi circostanza. Non c'è costanza nell'amore, i costi di una stanza ore sono alti, nonostante i contatti contati come rimborsi spesa dei nostri contratti. Ma poi ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che tempo per noi non passa mai. Solamente per fuggire con un coraggio da leone che nemmeno l'internazionale Presley avrebbe potuto intuire, che Imo tende a due lire, inizieranno a sparire, non ci resterà che finire come il credito quando ti voglio sentire al volo. Ma poi ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai.
Tempo per noi non passa mai, l'orso, siamo ad Eurofonica e continuiamo ancora con le notizie provenienti dall'Unione Europea, perché il 15 aprile è stata una data importante anche per un altro motivo. Beatrice Covassi è diventata il nuovo capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ma chi è Beatrice Covassi e soprattutto cosa si intende per rappresentanza in Italia della Commissione Europea? Ce lo spiega Benedetta Intrisano.
Eurofonica.
15 aprile 2016. Beatrice Covassi è il nuovo capo della rappresentanza in Italia della Commissione. Beh, ottime notizie. Ma chi è Beatrice Covassi e soprattutto cosa si intende per rappresentanza in Italia della Commissione? Iniziamo cercando di capire di che cosa è il nuovo capo Beatrice Covassi. La Commissione Europea, una delle istituzioni dell'Unione, ha degli uffici di rappresentanza in ognuna delle 28 capitali degli Stati membri. A questi uffici, negli Stati più grandi, se ne affiancano degli altri, per un totale al momento di ben 37 in tutta l'Unione Europea. L'Italia ha 2 sedi di rappresentanza, Roma e Milano. Ma qual è la funzione di questi uffici? La Commissione Europea è divisa in diversi dipartimenti, le cosiddette direzioni generali. Gli uffici di rappresentanza dipendono dalla Direzione Generale della Comunicazione e si occupano, per l'appunto, di informare il pubblico circa le politiche dell'Unione Europea. Servono ai cittadini per conoscere i propri diritti e comprendere come l'Unione Europea influisca sul territorio e sulle singole abitudini, e ai media per trasmettere le informazioni sugli sviluppi delle politiche europee. In pratica è l'ufficio spiegoni sull'Europa ufficiale, che oltre a diffondere informazioni, per così dire, in input dall'Europa all'Italia, svolge anche un importante ruolo di output, perché informa la Commissione Europea di Bruxelles sugli sviluppi politici, economici e sociali italiani. Il fine? Comunicare l'Europa in Italia e l'Italia in Europa. Lo scorso 15 aprile, Beatrice Covassi è diventata il nuovo capo della rappresentanza della Commissione in Italia, andando a sostituire Lucio Battistotti. Si tratta della prima donna a ricoprire questa posizione in Italia e, pensate, è stata scelta tra moltissimi candidati dopo un colloquio di un'ora e mezza con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, che ha tra i suoi compiti proprio quello di scegliere personalmente i capi di rappresentanza. Beatrice Covassi, che oltre all'italiano parla inglese, francese, portoghese e spagnolo, ha iniziato la sua formazione in Italia, all'Università di Firenze. Dopo la laurea in scienze politiche, ha proseguito i suoi studi in Belgio e in Grecia, al Collegio d'Europa e all'Accademia di Diritto Europeo, arrivando a ricoprire diverse cariche per la Commissione Europea a Bruxelles e a Lussemburgo, volte principalmente alla promozione dello sviluppo del mercato unico digitale. Quello del digitale, infatti, è il settore di cui si è maggiormente occupata negli ultimi anni. Dal 2010 al 2014, Beatrice Covassi ha coperto la carica di primo consigliere alla delegazione dell'Unione Europea negli Stati Uniti, a Washington DC, dove era responsabile di economia digitale e cybersicurezza transatlantica. Il suo posto adesso è nella sede di rappresentanza della Commissione di Roma. Ma quanto sono utili le sue competenze per questo nuovo ruolo? E quali sono le sue nuove mansioni? Lo scopriremo prossimamente, proprio dalla voce di Beatrice Covassi, sempre su Eurofonica, sempre sulle radio del circuito Raduni. Benedetta Intelisano di Radio Zamù, per Eurofonica, da Catania.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Qualcuno afferma sia una forma di apatia. È l'elogio della chirurgia plastica, la forma estetica di democrazia. E se facessimo una matita? E se vedessimo la forza d'urto della nostra personalità? E se fossimo tutti uguali, sarebbe un bordello. Dovresti scegliere il migliore, non il più bello. È la mente dell'uomo, meccanismo complicato di genialità. La bellezza incatenato in un dogma di ripetizione. La catena di montaggio per creare le persone. Delle mani dei potenti che come vasellina spalmano contanti, stringendo fieri nuovi artisti del sabato sera, sempre in bilico tra gloria e pattumiera. L'orgasmo delle mani dei potenti che come vasellina spalmano contanti, stringendo fieri nuovi artisti del sabato sera, sempre in bilico tra gloria e pattumiera.
quasi al termine della puntata di Eurofonica, ma in realtà c'è ancora tempo per parlare appunto degli ultimi aggiornamenti in casa UE. E visto che abbiamo già parlato di Turchia, diciamo vogliamo parlare di una notizia proprio di oggi, per cui il presidente del Parlamento turco, Ismail Karaman, ha deciso, o comunque diciamo ha proposto di dotare il paese di una costituzione religiosa, eliminando di fatto l'ultimo baluardo di laicità che esisterebbe ancora all'interno del paese.
Ecco, e questo fa riflettere, perché la Turchia è già accusata da molti di essere un paese non propriamente laico, soprattutto il suo presidente Erdogan. Ma questo, secondo me, Alice, si deve anche rileggere in chiave entrata da parte della Turchia all'interno dell'Unione Europea.
Esatto, cioè da chiedersi, con quest'ulteriore appunto proposta di introdurre appunto una costituzione religiosa, ma come potrebbe fare a entrare la Turchia all'interno dell'Unione Europea? Cioè, sembra sempre più difficile.
Nonostante, tra l'altro, sembra che alcune voci che sono uscite dagli uffici importanti dell'Unione Europea dicano che ci siano stati nell'accordo UE-Turchia degli sconti anche a favore della Turchia per l'ingresso in Unione Europea. Quindi non lo so, staremo a vedere. È certo anche che è un po' fuori da quello che è lo stereotipo e l'idea di Unione Europea, l'idea di uno Stato non laico, credo.
Esatto, noi speriamo non valga tutto a questo punto, che comunque si preservino alcuni principi veramente importanti e fondamentali per l'Unione.
Un'altra flash news invece riguarda Salah Abdeslam, che vi ricorderete è il responsabile, tra l'altro l'ultimo ancora in vita, responsabile degli attacchi terroristici di Parigi del 13 e 14 novembre. Mentre vi stiamo parlando proprio adesso, secondo l'ANSA, Salah Abdeslam è in viaggio verso la Francia. Perché tra Belgio e Francia è stato raggiunto l'accordo di estradizione del terrorista di origine, cioè belga di origine siriana.
E quindi diciamo il Belgio perderà ogni responsabilità quindi nei confronti di Salah e se ne occuperà direttamente la Francia.
Sì, anche questo ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti di Eurofonica, cosa sarebbe successo appunto se l'estradizione fosse andata in porto. È andata in porto, quindi Salah verrà giudicato direttamente dai tribunali francesi.
E staremo a vedere come andrà a finire, in che modo verranno giudicati. E andando avanti, parliamo anche ancora di terrorismo in qualche modo, ma forse no, non troppo, parlando di Egitto, proprio perché ci siamo occupati anche in passato di Giulio Regeni, ricercatore italiano scomparso e poi trovato morto purtroppo a fine gennaio. Perché dobbiamo parlarne? Perché oggi purtroppo abbiamo delle brutte notizie. Infatti la famiglia proprio di Giulio Regeni ha comunicato alla stampa che il proprio consulente in Egitto, il dottor Ahmed Abdallah, è stato in realtà arrestato proprio dalle autorità egiziane. Quindi io mi chiedo, ma diciamo non si stanno facendo passi avanti, addirittura passi all'indietro.
Passi indietro, e questo non è sicuramente una bella notizia per noi italiani, ma in generale per l'Europa. Adesso, come ogni settimana, abbiamo le opportunità di lavoro e di formazione all'interno dell'Unione Europea, e ve le racconta Sabrina Fasanella.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
L'appuntamento settimanale di Eurofonica non può dirsi concluso senza le EU Skills. Dopo avervi fatto fare il giro virtuale della nostra Unione Europea, vogliamo anche farvela toccare con mano e farvi scoprire i modi più curiosi, interessanti e versatili per farlo. Che ne pensate della Grecia? La culla della cultura del vecchio continente vi aspetta per un'esperienza creativa legata alla tecnologia. Se siete stanchi di essere etichettati come nerd chiusi nel loro mondo, candidatevi entro il 29 aprile per questo SVE promosso dall'organizzazione Experimental Technology Education Sports, che si occupa di mettere le nuove tecnologie al servizio dell'educazione. Vi si chiede soltanto di essere creativi e flessibili, interessati al mondo di internet e del lavoro creativo su software di vario genere. Come per tutti gli SVE, volerete in Grecia a spese della Commissione Europea. Inoltre, le associazioni ospitanti vi offriranno vitto, alloggio, formazione, un corso di lingua e anche un contributo mensile. Se invece la vostra creatività non la immaginate al servizio della tecnologia, ma dell'arte, allora vi tocca cambiare direzione e volare in Spagna. La Caliente Penisola vi aspetta dal 1 luglio al 1 agosto per uno SVE a Lorca, dove vi occuperete di attività estive legate al mondo del teatro, della danza, della street art e dei giovani. L'organizzazione Casaglia International cerca infatti volontari che portino vita e spirito di iniziativa ad una cittadina i cui giovani, impossibilitati a spostarsi, abbiano qualcosa da fare durante i mesi estivi. Spazio all'arte allora, alla creatività, alle performing arts e alla condivisione. Basta compilare il modulo che troverete sul sito ufficiale del Servizio Volontario Europeo e alla voce organizzazione di invio selezionare l'associazione UNET. Candidature aperte fino al 5 maggio. Se invece siete laureati in giurisprudenza e più che di un'esperienza estiva siete alla ricerca di un tirocinio formativo più istituzionale, vi alletteranno queste opportunità offerte dalla Corte di Giustizia e dal Mediatore Europeo. 4 mesi di tirocinio pagato in uno dei due organi, a Bruxelles o Strasburgo, a seconda delle esigenze dell'istituzione, per toccare con mano il funzionamento della macchina Europa. Si può partire a settembre o a gennaio, basta avere un titolo di studio in legge ed essere a proprio agio con l'inglese e magari anche col francese. Se la Corte di Giustizia stuzzicarvi, sappiate che sono ben accetti anche i laureati in scienze politiche o in interpretariato, dato che i tirocini offerti si svolgono nel Centro di Ricerca e Documentazione, nel Press and Information Service o nel Translating and Interpreting Directorate. Per partire a settembre dovete candidarvi entro il 30 aprile, quindi che fate ancora lì? Correte sul sito ufficiale del Portale Europeo per i Giovani. Per oggi noi finiamo qui, ma le opportunità offerte dall'Europa non si esauriscono mai, perciò non fate l'errore di perdervi le nostre segnalazioni. A mercoledì prossimo! Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Giornalisti con Balla, la nostra puntata, la 32esima, arriva, volge alla chiusura, quindi io vorrei ringraziare Alberto alla regia, grazie Alice per
grazie
il tuo supporto.
Grazie a te, grazie Fabiano, grazie Alberto anche da parte mia.
E prima di chiudere questa puntata in cui abbiamo raccontato una bella panoramica di quello che erano le notizie di questa settimana dell'Unione Europea, vi lasciamo con Caterina Moser che vi illustra i nostri contatti. A mercoledì prossimo, ciao!
A mercoledì, ciao!
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.